Parliamo di bande di aggregazione giovanile, di un libro in particolare da poco uscito, la nuova edizione rinnovata e ampliata della Rivolta dello Stile, Tendenze e segnali dalle subculture giovanili del pianeta Terra. Esce per Derive a Prodi Edizioni, lo cura Stefano Cristante insieme ad Angelo Di Cerbo e Giulio Spinucci. E Stefano Cristante è con noi al telefono. Buonasera, benvenuto a Diderot.
Buonasera, buonasera.
Allora, io ho già parlato anche prima, nei minuti scorsi, di che cosa tratta questo libro e di che cosa trattava nell'83 quando lei lo firmava nella sua prima edizione. Voleva comprendere in che direzione stavano andando le sottoculture giovanili, in particolare con un occhio verso il mondo inglese, che è sempre stato un po' il cavallo di punta quando si tratta di nuove tendenze. Poi tutta l'Europa tendenzialmente arrivava dopo. Allora, il giudizio sugli anni Ottanta, intanto, dal punto di vista culturale, il giudizio che ne abbiamo oggi spesso è ingeneroso, potremmo dire, si parla di riflusso, si punta l'attenzione sullo yuppismo, sul consumismo, su Reagan, sui paninari, su Craxi per quanto riguarda l'Italia, scaldamuscoli, gel per capelli. Perché l'immagine degli anni Ottanta è così impoverita e in che modo andrebbe rivista, secondo lei?
Beh, perché tutte le cose che lei ha detto sono vere, nel senso che se si utilizza il metodo dell'archivistica emeroteca, cioè dei giornali, e si vede la ricorrenza lessicale di alcune parole, si vede che sono parole che negli anni Ottanta hanno un'impennata, il flusso, diciamo, in primo luogo, ma poi tante altre, edonismo nella formula di quel personaggio televisivo, edonismo reganiano, cose così, no? Cioè, questo è vero, ma questo è successo realmente. Mm-hmm. C'è stata una strezzata a destra robusta un po' in tutto il mondo, diciamo, no? Soprattutto a partire da quella specie di ciclone che fu Margaret Thatcher, non a caso. Sì. Lei ha citato l'Inghilterra, che è un posto importante per capire le cose anche a partire dalla Thatcher. Mm-hmm. E nello stesso tempo però c'erano anche altre cose, c'erano al lavoro delle consunzioni di legami sociali appartenuti all'era della politica che aveva prodotto certamente il 68, certamente un rafforzamento del sindacato, certamente lo statuto dei diritti dei lavoratori, ma anche tanti altri fenomeni degenerativi, come per esempio una tendenza ai gruppuscoli e alle divisioni ideologiche, che erano negli anni 80 finite, e mentre sotto, classicamente, c'era una linea di continuità non con quel periodo, ma con le aspirazioni ad una maggiore libertà dei giovani, per esempio.
Io vorrei, prima di arrivare alla seconda edizione, quella attuale, che poi è quella di cui parliamo, partire però da quella originale dell'83, che usciva quando lei aveva 21 anni. Che contesto era quello? E a
22,
quale...
22.
22. capisco la
sottile
la precisione. Sì, sì.
Beh, ero uno studente universitario di sociologia e per me è stata un'esperienza esaltante, perché ho potuto lavorare con due amici che erano Angelo Di Cerbo e Giulio Spinucci, che io, che ero, diciamo, il responsabile nazionale di una specie, diciamo, di settore delle aggregazioni giovanili dell'Arci, ho potuto proporre all'associazione di assumere per quel periodo per collaborare con questo meeting sulle bande giovanili, che venne sostenuto economicamente e culturalmente dall'assessorato alla cultura di Roma, il cui assessore era Renato Nicolini. Quindi questo libro è uscito come una sorta di catalogo di una iniziativa che si chiamava I Love You, Fuck You, Bande Giovanili No Grazie, che era un'iniziativa dell'estate romana nel mese di settembre dell'83. Per ben una settimana noi fummo protagonisti di un meeting abbastanza particolare, perché c'erano di Capdi stesso, sottoculture, appunto l'autore di sottoculture, ma c'erano gruppi punk, gruppi New Wave, c'erano il primo rapper che si è mai venuto in Italia, credo, c'era il primo graffitista, Whiskey, il rapper, non lo ricordo mai di nome, ma c'era di sicuro il graffitista che si chiama Chase 2, che era già un mito a New York, perché era disegnato non so quante convogli della metropolitana. Mm-hmm. E poi c'era Whiskey, che era un grande disc jockey, e poi c'erano Penelope Spheeris, che era la regista di The Decline of Western Civilization, che era un film che andava per la maggiore sulla scena punk di Los Angeles, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era il catalogo di un'iniziativa, ecco, non era veramente e solo un libro, era anche un modo per dire ci siamo anche culturalmente, cioè abbiamo studiato il problema,
Una
perché
fotografia
fu.
di quel
Sì.
presente. Però mi interessa anche approfondire come il presente italiano, ma possiamo espandere l'analisi facilmente, immagino anche alla Svizzera italiana, fosse fondamentalmente diverso da quello inglese o anche americano. Io citavo all'inizio di questa puntata un film culto sulle bande giovanili, anche se ovviamente è una storia di fantasia, ma che affonda le sue radici nella verità, come I Guerrieri della Notte, che usciva peraltro proprio nel 79. Allora, come
Sì.
cambiava in quell'epoca il modo di aggregarsi in questi luoghi rispetto al periodo precedente?
Beh, cambiava molto perché questi luoghi erano più simili a un luogo indistinto dei bordi della metropoli, che non era stato certamente protagonista alla periferia della stagione 68esca, ma invece in quella 77esca sì, era emerso come figura, anche la figura dell'operaio sociale, così definito dai teorici dell'autonomia, o del proletariato giovanile, come veniva definito dai teorici di lotta continua. E dopo è rimasta, cioè è tornata un'altra cosa, che era quella degli anni 50 e 60, che era più il possesso del territorio, dove il territorio non era così controllato come i centri storici, e quindi per esempio i quartieri periferici. Questo secondo me ha fatto un po' la differenza. Sui Guerrieri della Notte, se posso permettermi
Certo.
una piccolissima osservazione, quella è una storia inventata, sì, ma inventata da Senofonte, nel senso che l'anabasi di Senofonte è la base testuale da cui Soyuri, che è uno scrittore americano di origine russa, ha costruito I Guerrieri della Notte. Loro devono tornare a Coney Island, esattamente come Senofonte e i suoi soldati dovevano tornare alla base greca, perché si erano sostanzialmente persi. Mi pare in Anatolia, una base di Senofonte è un ricalco, il che significa che dal punto di vista dell'ideologia delle bande, tra virgolette, vedere I Guerrieri della Notte significa, senza saperlo, ripercorrere gesta belliche a livello simbolico. Fortunatamente le bande spettacolari in Italia, in Spagna, in Francia sono state anche altro, cioè non la simulazione di una guerra, per quanto divertente ed eroica nel cinema, epica al
Sì.
cinema, ma anche di produzioni culturali, di video, di fanzine, di
Ecco,
giornaletti vari, insomma, ecco.
a questo proposito, tra l'altro, grazie per questo aneddoto che non conoscevo sulle anabasi di Senofonte, è un
C'è
collegamento
scritto
davvero
nel libro
affascinante.
comunque.
Ah, ecco. E la...
Cioè, è un po' nascosto, ma c'è nell'intervista su Lyurik verso la
Ah.
fine.
Parliamo allora di questa seconda edizione, un'edizione
Sì.
ampliata, ripensata in varie parti. Quali sono le esigenze che hanno portato al desiderio di riprendere quel lavoro e renderlo più attuale? In particolare, noi fuori onda accennavamo al fatto che quel periodo lì, nello specifico, essendo venuto appena prima dell'avvento della rete, rischiasse di finire nell'oblio nell'epoca digitale, perché oggi sappiamo che quello che non trovi su Google praticamente non esiste ormai.
Sì, senz'altro, questa è stata una delle esigenze fondamentali perché beh, non è un po' prima della rete, per essere più precisi, è davvero un po' prima della rete. Noi usavamo il telefax, nemmeno il fax, il
Eh sì.
telefax, che era una cosa che che si poteva utilizzare alle poste centrali di Roma, a San Silvestro, che noi per comunicare con Penelope Phinis oppure con Tony Class in Inghilterra, che era un DJ importante, dovevamo andare alle poste e fare la fila, fare un telefax e mandarlo. Non c'erano mezzi più veloci se la comunicazione doveva essere ufficiale, perché una lettera ci impiegava una settimana e così via. Quindi la prima esigenza è documentale, cioè facciamo in modo che si sappiano le cose degli anni in cui internet era di là da venire, ma non aveva l'evento organizzato, oppure la storia da raccontare, non aveva avuto un'evidenza così tremendamente mainstream, perché noi andavamo bene, facevamo 3.500 persone a sera al Mattatoio negli anni 80, i giornali ne parlarono molto, ma si spense dal punto di vista dell'attenzione pubblica ovviamente dopo una settimana, 2 settimane. La seconda esigenza, oltre a quella documentale, è quella di forse riuscire a disegnare una forma all'uscita pandemica, cioè se mai usciremo dalla pandemia, e naturalmente il mio auspicio è come quello di tutti, speriamo presto. Però è possibile che questo isolamento coatto di fronte agli schermi, che andrebbe analizzato in maniera molto dettagliata per esprimere i pro e i contro, comunque fatto sta che se non avessimo usato gli schermi saremmo stati tagliati fuori da tutto, ma non è stato possibile suonare per i gruppi musicali, esibirsi e neanche provare per i gruppi teatrali e così via. Quindi io immagino che quando ci sarà l'uscita dalla pandemia ci potrà essere un atteggiamento di aggregazione di banda negativo, ma anche, cioè, da banda criminale, insomma, perché i giovani si sentono di aver subito un torto, e quando ci si sente di aver subito un torto non è improbabile che la reazione possa essere anche molto ostile al resto della società. Ma io spero che ci sia invece un'uscita di piccolo gruppo, creativa, positiva, che recuperi le cose che si potevano produrre e non sono state prodotte, perché l'isolamento sociale, eccetera, eccetera.
È un elemento, devo dire, molto interessante, una chiave attraverso la quale rileggere il suo lavoro, questa proprio dell'immaginare come i giovani riusciranno a riaggregarsi, se usando la rabbia o la collaborazione, potremmo semplificare una
fra
volta
di loro, fra di loro, fra di loro,
certo. E lo ricordo un'ultima volta: La rivolta dello stile, tendenze e segnali dalle subculture giovanili del pianeta Terra, nuova edizione per Derive a Prodi. Stefano Cristante, grazie e buona serata.
Grazie a voi. Arrivederci.